Passioni. La stanza di Giovanni Gentile, di Cecilia Castellani.
Buon pomeriggio dalla stanza da studio di Giovanni Gentile, conservata nella Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici della Fondazione Roma Sapienza, presso il Dipartimento di Filosofia a Villa Mirafiori. E qui, accanto al mezzo busto bronzeo dell'uomo imponente, è anche depositata la maschera funeraria di Giovanni Gentile, il volto largo e sereno, come annotava il figlio Benedetto, che nel 1954 pubblicò una bella e misurata ricostruzione delle opere e dei giorni che vanno dal 24 aprile 1943 al 15 aprile 1944, degli ultimi 10 mesi di vita di Giovanni Gentile, il filosofo dell'attualismo più noto fuori delle accademie per la riforma della scuola, che porta appunto il suo nome. Gentile, ne abbiamo parlato proprio ieri in questo stesso studio, che al fascismo aveva aderito fin dal 1923, ribadì la sua adesione anche dopo il 25 luglio 1943, il giorno della caduta del fascismo e di Mussolini, e ancora dopo l'8 settembre e l'armistizio, dopo la formazione del governo Badoglio nell'Italia liberata dagli anglo-americani. Come presidente dell'Accademia d'Italia dal 1 dicembre 1943 fu nella Repubblica Sociale Italiana, nella Firenze occupata dai tedeschi, e trovò la morte nell'agguato eseguito da 5 comunisti di un gruppo di azione patriottica di fronte alla sua ultima abitazione a Villa Montalto al Salviatino sulla collina fiorentina il 15 aprile 1944. Della morte di Giovanni Gentile, delle sue circostanze, del clima storico nella quale s'accadde, delle incongruenze, degli interessi e dei vuoti emersi nella documentazione che ci è pervenuta, parliamo oggi con Luciano Micacci, già professore di psicologia generale all'Università di Firenze e autore del volume recentissimo dal titolo La Ghirlanda Fiorentina, pubblicato per Adelphi. Libro molto premiato, tra gli altri riconoscimenti il premio saggistico di Viareggio. Con noi è poi anche Luciano Canfora, professore di filologia greca e latina all'Università di Bari e autore nel 1985 del libro La Sentenza, pubblicata da Sellerio. Infine, anche in questa quarta puntata, Gennaro Sasso, filosofo, già professore di filosofia teoretica all'Università di Roma La Sapienza, che nel libro Intervista La fedeltà e l'esperimento del 1993 ha dedicato attenzione anche alla morte di Giovanni Gentile. Ricordo però anche le 2 monografie di Francesco Perfetti, Assassinio di un filosofo, Anatomia di un omicidio politico, e quella di Paolo Paoletti, Il delitto Gentile, esecutori e mandanti, pubblicate entrambe per Le Lettere rispettivamente nel 2004-2005, e infine le biografie di Giovanni Gentile scritte da Michele Di Lalla, Sergio Romano e Gabriele Turi.
Thank you.
e seguiamo un primo filo di eventi che innervano la biografia di Giovanni Gentile nel suo rapporto con la storia d'Italia tra il 24 giugno 1943 e il 15 aprile 1944. E questo un arco di tempo di massima esposizione pubblica per Gentile. Il rapporto di Gentile con il fascismo è profondamente legato al suo rapporto con Mussolini, nel quale Gentile tornava ogni volta che fosse sollecitato ad esprimere l'attualità e la concretezza, l'orizzonte etico e politico dello Stato. E il 24 aprile 1943 Gentile pronuncia il discorso agli italiani in Campidoglio. Nello stesso giorno Mussolini convoca il Gran Consiglio del Fascismo. Le forze anglo-americane sono sbarcate in Sicilia, avverte un principio di sfaldamento nel gruppo dirigente fascista. L'appello di Gentile agli italiani è di stringersi concordi intorno al governo di Mussolini. Gentile insiste sulla corda della concordia nazionale. E il suo discorso incontra due o forse già tre posizioni di urto. La prima posizione, la posizione di Palmiro Togliatti, che ancora è fuori d'Italia e a Mosca, che scrive contro l'identificazione tra il fascismo e la grande massa degli italiani. La posizione dei fascisti oltranzisti intransigenti. Terza è la posizione dei fascisti che di lì a breve, dopo la caduta di Mussolini, prenderanno le parti di Badoglio e che contro Gentile intendono segnare la propria discontinuità. Gentile è un potenziale bersaglio di molti, avverte il rischio della sua esposizione pubblica. I carteggi anche di questo anno confermano un filo conduttore ricorrente. Gentile non vede, non riconsidera quanti suoi amici e allievi gli mettono sotto gli occhi. Fortunato Pintor, bibliotecario presso l'Enciclopedia Italiana, gli scrive nell'estate del 43 della amarezza di fronte al crollo delle cose e degli uomini in cui è creduto, e poi a gennaio 1944 rifiuterà di affiancare Gentile come segretario dell'Accademia d'Italia, perché in un clima di guerra civile questo è un compito che richiede conformità di idee e di vedute. Già prima, negli anni 1924 e 25, anche l'amico degli studi di Pisa, Giuseppe Lombardo Radice, aveva rifiutato in modo netto di collaborare all'impresa della Enciclopedia Italiana. E Adolfo Modeo, che all'impresa invece prese parte, ma inutilmente si adoperò nella critica dopo il 1924 dell'equazione gentiliana, ma agli inizi non solo gentiliana, di liberalismo conservatore e fascismo, e poi Guido De Ruggero, con il quale Gentile ruppe ogni amichevole relazione e che nel 1925 aveva contestato il manifesto di fascistizzazione della cultura. In ogni caso, l'intera estate fin all'ottobre del 1943 Gentile è a Troghi, a pochi chilometri da Firenze, a Roma di nuovo l'8 settembre, appena un giorno, il 12 settembre è proclamata la Repubblica Sociale Italiana, il 13 ottobre Badoglio dichiara guerra alla Germania. A Troghi Gentile scrive ancora pagine di alta filosofia nell'ultimo dei suoi libri, Genesi e struttura della società, pubblicato postumo nel 1946. A Villa Montalto si trasferisce a fine ottobre. L'Italia è alle strette e divisa in due: guerra, rastrellamenti, ritorsioni, stenti alimentari, anglo-americani contro tedeschi, contro italiani, tedeschi contro italiani, italiani repubblichini contro italiani badogliani, con iniziative crescente dei gruppi partigiani e gappisti. Gentile incontra di nuovo Mussolini su sollecitazione del ministro dell'Educazione Nazionale della Repubblica Sociale Italiana Biggini nella villa sul lago di Garda il 17 novembre 1943. Un incontro commoventissimo, scriverà il filosofo alla figlia Teresa. Tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944, Gentile pubblica molti articoli, oggi raccolti nei due volumi delle sue opere complete, Politica e Cultura. E tutti insistono sul tema della necessaria unità e concordia intorno a Mussolini. Un improbabile richiamo alla pacificazione, ma non agnostica, cioè ancora nel nome di un fascismo del quale vorrebbe però espungere le più cruente vessazioni. Il mese di marzo è durissimo. A Roma il 24 l'eccidio delle Fosse Ardeatine. A Firenze il 22 5 renitenti alla leva sono fucilati. Ecco, il 19 marzo a Palazzo Serristori, sede dell'Accademia d'Italia, Giovanni Gentile pronuncia la prolusione su Giovan Battista Vico nel secondo centenario della sua morte. Ma alla commemorazione vichiana Gentile fa precedere un suo discorso politico, un preambolo che scompare nella pubblicazione alla stampa del 1 aprile sulla nuova antologia e che forse decide anche della sua prossima morte. Vi sono espressi toni duri per l'onta dell'8 settembre, per il voltafaccia della monarchia e vi è, questo un punto allarmante e di indiscutibile novità, l'accento sulla logica necessità anche dell'intervento della Germania e del condottiero della grande Germania che questa Italia aspettava al suo fianco. In queste circostanze matura l'agguato che gli fu teso il 15 aprile 1944. Allora, Luciano Micacci, autore appunto della Ghirlanda Fiorentina, lo abbiamo anche qui sul tavolo, questo volume pubblicato per Adelphi. Proviamo a delineare uno schizzo un po' della situazione di Firenze.
Quando Gentile si trasferisce a Firenze, i tempi sono relativamente ancora calmi, ma c'è un crescendo di tragicità, drammaticità della vita quotidiana e nella vita politica della città, dove Gentile si trova, come è stato detto prima, isolato rispetto a tutta una serie di iniziative che vengono prese dalla parte degli antifascisti. Gruppi di azione patriottica iniziano con una serie di attentati e di uccisioni che segnano settimanalmente la vita della città. Gentile non trova grande riscontro nell'ambiente intellettuale fiorentino, sebbene abbia anche nell'Università di Firenze abbia degli allievi che erano stati allievi molto vicini anche sul piano personale. Aveva rapporti diretti, ad esempio, con la famiglia Codignola, il figlio di Ernesto Codignola, che aveva a lungo collaborato con Gentile, Tristano, è uno dei capi del Partito d'Azione. Vi è poi tutto il fronte nazifascista, c'è l'occupazione nazista di Firenze, e poi vi sono dei gruppi delle squadracce fasciste che notoriamente operano in via Bolognese, diventata una sede, come dice la parola, Villa Triste, per indicare un luogo dove avvenivano torture e avvenivano diciamo, operazioni che uscivano anche da uno stile precedente che era proprio del fascismo, che ovviamente aveva condotto operazioni di polizia, ecco, ma c'è una recrudescenza proprio a Firenze su questo piano. E rispetto a questo Gentile dà dei segnali di vuole intervenire, cerca di liberare alcuni suoi studenti. Però ecco, l'impressione che ho avuto facendo questa ricognizione degli ultimi mesi di Gentile è che lui sia in fondo proprio isolato e che quindi prenda queste iniziative. Si è fatto riferimento al discorso su Vico, si potrebbero fare anche riferimenti a vari articoli, ma come se fosse una sua iniziativa puramente personale che non trova un largo consenso, perlomeno nella città. Ovviamente poi trova delle resistenze a livello nazionale. C'è però anche da dire che vi sono nei suoi confronti delle azioni che sono rimaste ancora non chiare, che vanno a riguardare proprio l'esecuzione di Gentile. Faccio solo riferimento a un aspetto molto importante che colpì personalmente Gentile, cioè la morte del suo segretario Fanelli, che fu ucciso da una squadra tedesca con elementi italiani, anche questo non è chiaro fino in fondo, ma il segretario Fanelli fu ucciso il 10 aprile, pochi giorni prima della sua morte. Ecco, quindi come se ci fosse intorno a Gentile una specie di attanagliamento, di operazione di ulteriore chiusura, questo soprattutto da parte dei fascisti più intransigenti. Ricordo solo che Pavolini era stato il capo del fascismo fiorentino, era stato divenuto poi segretario nazionale, e oltre alla Banda Carità vi erano anche altri elementi che, pur volendo modificare il fascismo in una prospettiva di rinnovamento, però ecco, conservavano un'impostazione tipicamente autoritaria, rispetto ai quali invece Gentile cercava di assumere delle posizioni più di apertura. Quando si arriva al 15 aprile c'è un punto ultimo cui voglio fare riferimento, ed è questo. Gentile doveva essere la settimana successiva, martedì o il 15 aprile era un sabato, il martedì o il mercoledì doveva incontrare Mussolini. Si è sempre scritto che sarebbe andato a trovarlo, a incontrarlo per protestare rispetto al comportamento dei fascisti, della Banda Carità, delle torture e tutte le altre azioni che conducevano nella città l'ala estremista e più dura del fascismo fiorentino. C'è il sospetto che forse Gentile potesse anche prendere delle ulteriori iniziative. Probabilmente era una sua utopia, era probabilmente qualche cosa che aveva nella testa rispetto al suo discorso sulla pacificazione, ma questo rimane un punto interrogativo.
Luciano Canfora, se un gruppo di Gap ha ucciso Gentile, Bisognerebbe però cercare di capire come e se è cresciuto un clima intorno a Gentile che ha autorizzato, per così dire, questo gesto. Qual è, secondo lei, un po' l'ambiente ideale nel quale matura l'attentato a Gentile?
Gentile è sotto osservazione durante quei mesi in cui ha scelto di fare il presidente dell'Accademia d'Italia, è detestato dal fascismo ultra, è avversato dal Partito Comunista e dai combattenti della Resistenza, è avversato con asprezza da Radio Londra. E dopo il discorso su Vico, Paolo Treves, il 30 marzo del 1944, da Radio Londra, parla del filosofico arlecchino drappeggiato di croci uncinate, cui contrappone la morte dei patrioti, e quindi è un'implicita comparazione tra uno che dovrebbe pagare per quello che dice e quelli che muoiono combattendo. Però c'è da dire che se è chiarissimo che l'attentato è dei GAP, è altrettanto verisimile che organizzazioni clandestine siano inevitabilmente infiltrate. Non esiste lotta clandestina che non sia infiltrata. Credo che si possa dimostrare che almeno la Banda Carità o il fascismo ultra sapesse della minaccia su Gentile e ha lasciato fare questo attentato. Il giovanissimo Spadolini scrisse sulla stampa fiorentina fascista perché non c'era la scorta a difenderlo, insomma sollevò subito questa questione. Quindi un potere che si libera di Gentile per mano dei GAP lasciando fare un attentato, si chiama strategia della tensione. E il risultato naturalmente è molto ricco, perché dopo quell'attentato la resistenza fiorentina si dilania. GL e Partito d'Azione sono contrari, GL del Piemonte invece è favorevole per la penna di Carlo Dionisotti. Partito Comunista immediatamente avalla l'attentato, ripubblicando l'articolo di Marchesi contro Gentile e contro la Concordia degli Italiani sotto forma di volantino firmato Comitato di Liberazione Nazionale Toscano. Allora c'è un attentato con molti padri. Individuare, come è ormai chiarissimo, chi ha propriamente sparato non basta a capire l'attentato.
Sasso, Giovanni Gentile è quindi un po' bersaglio di molti. Ma chi è poi Giovanni Gentile e anche in questo periodo in particolare? Perché lo abbiamo visto nelle sue posizioni sul fascismo, ma adesso nel 1943 la posizione è fortemente ribadita in una situazione nella quale chiamare alla concordia in un clima di forte guerra civile, beh, insomma, non mostra una grande lungimiranza politica, Gentile.
Certamente il contrario della lungimiranza politica, una grandissima ingenuità. Ora, di che cosa poi sia fatta concretamente questa ingenuità io non lo so. Forse ci sono anche delle cose che muovono l'azione politica di Gentile che non conosciamo ancora, perché indubbiamente quasi tutto quello che Gentile fa, soprattutto nel periodo in cui è a Firenze, dopo aver accettato la nomina a presidente dell'Accademia d'Italia, insomma, pensato in termini politici, sembra effettivamente quasi di grandissima ingenuità. Anche proprio l'ultimo atto, quello che poi Gentile non poté compiere perché fu ucciso, quello di andare da Mussolini, è vero, a protestare, perché si è sempre detto, contro le infamie della Banda Carità. E, insomma, qui delle due l'una, dico, o Gentile ragionava in termini politici, con un minimo di realismo, oppure era completamente fuori dalla realtà. Che si potesse pensare, è vero, a un Mussolini, sostanzialmente prigioniero, è vero, dei nazisti, è vero, nell'Alta Italia, impossibilitato a fare politica che non fosse quella che tendeva alla salvezza di se stesso, perché questo poi pare che Mussolini facesse sostanzialmente, e che potesse intervenire sui fascisti della Banda Carità e quindi sulle SS per non fare, perché non facessero quello che stavano facendo, è assolutamente impensabile. Del resto io credo che se anche Mussolini fosse stato padrone, vero, dei soldati, non sarebbe intervenuto, perché c'era un clima di guerra civile e quindi nessuna possibilità di attenuare quel clima era concepibile. Quindi direi, è vero, in mancanza di elementi concreti, che Gentile si muoveva con grandissima ingenuità, così come assolutamente ingenuo e direi al limite della inconsistenza concettuale era l'idea, è vero, della unità degli italiani, della pacificazione, perché la pacificazione poteva, avrebbe dovuto avvenire al di là delle parti che si combattevano, quindi al di là del fascismo e dell'antifascismo, un al di là che non esisteva. Gentile concepiva la pacificazione come un patto di pace tra fascisti e antifascisti nell'ambito del fascismo repubblicano, cioè nell'ambito, è vero, di quella situazione particolarmente cattiva e cruenta, è vero, che era quella appunto che dominava la città di Firenze e in genere tutta quanta l'Italia, è vero, che era sotto il dominio nazifascista. Quindi una grandissima ingenuità. Quello che io mi sono più volte chiesto, tuttavia, è se effettivamente in questo periodo, è vero, Gentile fosse così noto all'opinione pubblica generale, è vero, perché insomma, identificare in Gentile il personaggio che doveva essere eliminato, il simbolo, è vero, del fascismo, poteva essere vero, è vero, se ci fosse stata una opinione pubblica che in maniera piuttosto estesa sapeva chi era Gentile, che cosa aveva fatto, quali erano le sue responsabilità. Mentre a me sembra, è vero, che naturalmente posso sbagliare, è vero che Gentile fosse certamente molto noto negli ambienti dell'Accademia, molto noto negli ambienti universitari, molto noto negli ambienti universitari toscani. Non dimentichiamo che Gentile era stato fino a poche settimane prima il direttore della Scuola Normale di Pisa, lui insegnava a Roma ma era direttore della Scuola Normale di Pisa, e nell'ambiente pisano certamente la sua posizione era molto nota ed era anche molto combattuta. Ecco, posso dire, è vero, perché ho parlato con molti che furono allora normalisti, è vero che la posizione di Gentile era strana dal punto di vista del comportamento, perché da una parte era paternalisticamente liberale e quindi consentiva più cose di quanto avrebbe dovuto, e dall'altra parte poi era anche però censorio nei confronti di certe iniziative perché erano pericolose. Per esempio il caso di Guido Calogero, che faceva seminari, è vero, sulla storia come pensiero e come azione, è vero, fu da Gentile dirottato a fare seminari di storia della filosofia antica, perché così non si parlava di Croce ma si parlava di Platone, che era certamente un argomento meno pericoloso, almeno dal punto di vista dell'immediatezza. Però dico, nell'ambiente dell'Accademia, al di fuori di questo ambiente, fino a diventare il simbolo, è vero, del fascismo, ecco, questo passaggio io non riesco, dico, a controllarlo, ad immaginarlo. Però d'altra parte è anche evidente che se Gentile è stato ucciso, una ragione ci sarà stata, e Gentile effettivamente sarà stato sentito come un simbolo, è vero, di fascismo, da punire e da uccidere da parte di personaggi, è vero, che poi a un certo punto procedevano con la loro azione fino ad arrivare a quel gruppo di fuoco che poi concretamente lo uccise. Io non credo che Fanciullacci e gli altri siano i responsabili reali, è vero, dell'uccisione di Gentile. Lì c'è stata una regia e questi personaggi sono stati, appunto, come dice Canfri, infiltrati variamente, condotti. Quali sono stati questi personaggi? I servizi segreti inglesi, parti del fascismo intransigente, in una combinazione drammatica e illogica dal punto di vista razionale, ma concepibile in un clima davvero così infuocato e violento come quello, appunto, della guerra civile che si svolgeva in quel momento in Italia.
Luciano Canfora, ma questo clima, appunto, di guerra civile è sufficiente, giustifica per così dire l'assassinio di Giovanni Gentile?
Non mi piace la parola giustifica, ma spiega, certamente. È difficile mettersi oggi, o anche ieri o avantieri, nello stato d'animo della guerra civile. La guerra civile è una febbre tremenda. Faccio un esempio. Nell'archivio, nel carteggio conservato alla Fondazione Gentile, c'è una lettera di un professore italiano, grande grecista, Diano, che denuncia a Gentile Antos Ardizzoni, professore anche lui di greco e di latino, perché antifascista. Ora, denunciare nella Roma occupata dai tedeschi per antifascismo un professore significa avviarlo a via Tasso. Diano era una persona mite nel clima della guerra civile e pronto a mandare al macello un collega per ragioni puramente di faziosità. La stessa ferocia va riconosciuta, va vista all'opera nel momento in cui i giornali danno notizia del discorso su Vico e di questa imprevista, deferente allusione addirittura esplicita ed enfatica a Hitler da parte di Gentile, e i giornali circolavano e si leggevano, accendono gli animi di chi ritiene questo essere un crimine intollerabile. Oggi gli si farebbe una risposta violenta su un altro quotidiano. In clima di guerra civile si spara.
Micacci, allora perché tornare, per così dire, su questa morte di Gentile? Che cosa non è risolto?
Una prima soluzione alla dinamica dell'uccisione di Gentile verrebbe dal ritrovamento di alcuni atti e documenti della Questura di Firenze e delle autorità che indagarono immediatamente dopo l'uccisione. Purtroppo alcuni documenti non si trovano più. E allora questo fa pensare, assieme ad altri documenti che sono stati trovati di recente, che ci sia stata una complicità diretta o indiretta anche dell'ambiente istituzionale, delle autorità fasciste, rispetto a questa esecuzione, perché vi sono dei depistaggi incredibili, riguardano la perizia balistica, il tipo di proiettili, ora non entro nei dettagli, ma tutto questo mette in evidenza che se fosse stata linearmente un'operazione, i GAP eseguono degli ordini da un vertice strettamente, limitatamente del Partito Comunista, allora, se le autorità fasciste non avessero voluto, avrebbero immediatamente perseguito i comunisti, li avevano in carcere, li sapevano dove trovarli. Invece passano mesi e questo non accade. I primi ad essere arrestati sono Bianchi Bandinelli, Calasso e Biasutti. Gli ultimi due, Calasso e Biasutti, sono partiti dall'azione. Bianchi Bandinelli, idem. Ecco, giustamente. Come mai questo è accaduto? Come diceva Canfora prima, si è lasciato un po' correre la situazione fino a che, quando si arriva a luglio del 44, quando ormai tutti scappano al nord, allora si chiude la partita e si cattura Fanciullacci, si catturano altri gappisti e quindi il discorso si chiude. Però tra aprile, maggio e giugno non c'è nessuna attività investigativa, si ferma, si lascia correre questa morte, va bene così anche per l'ambiente istituzionale fiorentino, repubblicano. Mancano dei documenti, questo è il punto. Il fascicolo omicidio Gentile, che risulta classificato, non si trova più. Si trovano dei fascicoli paralleli all'atere che permettono di capire alcune cose, ma non tutto. Canfora, nel suo libro, ha richiamato una cosa fondamentale, e cioè che la prima descrizione precisa e la prima attribuzione precisa al gruppo di Azione Patriottica comandato da Fanciullacci avviene nel 47 sul Brancaleone, che è un giornale di destra. Anche questo, cioè, da parte comunista non c'è stato, sì, c'è stata una rivendicazione, ma mai una esplicita descrizione di come le cose fossero andate. Compare solo in un giornale di destra. E quindi se un'operazione del genere da parte del Partito Comunista doveva essere un'operazione rivendicata fino in fondo, dandone le spiegazioni sul piano politico, sul piano militare.
Se posso, aggiungerei che il Brancaleone, neofascisti del 47 sono particolarmente aggressivi, ancora il sangue è scorso da poco. Come fanno a sapere tutti quei dettagli sull'organizzazione del GAP? perché qualcuno di loro è entrato, si è infiltrato per l'appunto, e quindi è in grado di descrivere la struttura. È terribile, ma la guerra civile è fatta così, è una cosa atroce, la più sincera, diceva Marchesi, di tutte le guerre, non so con quale coraggio lo dicesse.
Gennaro Sasso, questa difficoltà di parlare e della morte di Gentile e poi dello stesso Gentile all'Istituto di Filosofia, dopo a Roma, insomma, come si spiega questa o rimozione o reticenza di tanti che sono stati anche i suoi allievi?
Ma si spiega in tanti modi, naturalmente, da parte di persone che gli hanno voluto bene, per così dire, con la difficoltà di, ed ero di parte antifascista, con la difficoltà di affrontare l'argomento. Quelli che erano stati un po' con lui, un po' contro, perché avevano evidentemente qualcosa da nascondere. Insomma, sono tanti le risposte per questa domanda. Ma io credo che la cosa più inquietante in tutta questa questione, che come si vede, dico, insomma, presenta ipotesi, no? Sono stati i servizi segreti che hanno condizionato dei gruppi armati, sono stati i fascisti intransigenti, sono stati i comunisti, sono stati, insomma, tutto questo è molto, molto, molto difficile, insomma, da tenere insieme in un quadro coerente. A proposito della responsabilità dei comunisti, poi, se mi ricordo, dirò una cosa precisa, una congettura naturalmente, semplicemente una congettura. Ma io vorrei dire, è vero, che insomma la cosa più inquietante, questo viene fuori anche dal libro di Mecacci, e a cui però non riusciamo a dare una risposta, è il coinvolgimento degli ambienti intellettuali. Cosa è stato questo coinvolgimento degli ambienti? Perché è una leggenda questa che circola però insistentemente. Ci sono gruppi di intellettuali che si riuniscono da una parte e, insomma, fanno un piano per l'uccisione di Gentile. Evidentemente questi intellettuali dovevano a loro volta essere collegati con altri, poi ancora con altri, poi ancora con altri, perché gli intellettuali generalmente non sparano, se anche provano sbagliano la mira, e quindi probabilmente, ecco, questo mi sembra il punto che noi dovremmo cercare di chiarire, perché indubbiamente negli ambienti intellettuali ci potevano essere, vero, delle, così, delle passioni, vero, molto forti, però bisognerebbe trovare il passaggio, vero, tra queste passioni e la realizzazione delle medesime da parte di chi aveva poi la possibilità di agire. Per quanto riguarda la questione dei comunisti, ecco, io sono convinto, ma naturalmente è una congettura, e non per filo comunismo, ma perché oggettivamente le cose mi pare che siano così, che tutta la politica resistenziale comunista non è una politica secessionista del gruppo antifascista, è una politica dell'unità. Il fatto che poi ad un certo punto gli azionisti di fronte alla morte di Gentile si separarono mise in difficoltà i comunisti, che dovettero rivendicare e condividere la responsabilità, perché naturalmente il Partito Comunista non poteva ammettere di essere stato preso di sorpresa, ma certamente la linea unitaria della lotta, anche della lotta armata, è una cosa costante, e la politica di Togliatti, che in quel momento era a Mosca, forse non era ancora a Salerno, non era certamente la politica di uno che incitava, è vero, da questo punto di vista, alla rottura del fronte antifascista. Insomma, non dimentichiamo che Togliatti arriva a Salerno, ovvero in un certo giorno, i comunisti sono su posizioni nettamente antimonarchiche e faziosamente antimonarchiche, Togliatti arriva e dice no, qui bisogna collaborare con il re e con Badoglio, poi faremo i conti dopo, quando ci sarà, è vero, l'Italia liberata, e si farà il referendum istituzionale. Questa è la politica di Togliatti, piaccia o non piaccia, in questo quadro una, come dire, congiura comunista, vero, per uccidere Gentile, approvata dai vertici della lotta armata e comunista, è, a me pare, logicamente impensabile.
Luciano Canfora?
Un dettaglio vorrei soggiungere: i servizi segreti non sono una galassia remota. I comunisti combattenti nella resistenza o esuli in Svizzera e collegati alla resistenza hanno contatti continui con i servizi inglesi. John McCaffrey, che era il capo del SOE, era a contatto con Concetto Marchesi, che parlava a nome del Partito Comunista Italiano. Togliatti ha avuto nella sua segreteria, appena rientrato, persone che erano notoriamente dei servizi inglesi, perché si collaborava, l'idea era ovvia, erano i più bravi sul piano della lotta segreta, i servizi soprattutto inglesi ma anche americani, i più combattivi sul piano della lotta armata erano i comunisti. Il terreno d'incontro era l'unità antifascista.
Ricorda agli ascoltatori qualche attualità editoriale di Alessandra Cavaterra, il libro uscito per l'editore Cantagalli adesso nell'autunno del 2014, La rivoluzione culturale di Giovanni Gentile, la fondazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani. E poi ancora due prossimi volumi in preparazione per l'Istituto Italiano dell'Enciclopedia Italiana, il volume 90 anni di Enciclopedia Italiana a cura di Tullio Gregori e un volume sull'opera di Benedetto Croce e Giovanni Gentile a cura di Michele Ciliberto, opera collettanea la cui pubblicazione è prevista nel 2015. Ecco, con questa puntata si conclude il ciclo delle quattro conversazioni su Giovanni Gentile, svolte nella sua stanza da studio presso la Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici il 6 e il 7 dicembre, in questo fine settimana, con Gennaro Sasso, Luciana Canfora, Luciano Micacci, Marcello Mustè, Davide Spagno, Alessandra Tarquini e Mauro Visentin.
Passioni, la stanza di Giovanni Gentile, di Cecilia Castellani, regia di Diego Marras, a cura di Cettina Flaccavento. Per scaricare e riascoltare questa puntata, radio3.rai.it. Passioni@rai.it.